singolo può fare molto.
Aiutateci a salvare un monumento, dateci un voto.
Per mantenere una cultura, una storia italiana.
I comportamenti virtuosi generano nuovi comportamenti virtuosi.
Non serve una distruzione per far cadere un edificio, quanto piuttosto il dimenticarsene.
Hanno fatto di tutto per riuscire a mantenere questo luogo del cuore.
E coinvolsi gli studenti, la gente comune.
Queste vittorie del FAI ci hanno fatto sentire comunità, fare qualcosa per un monumento molto, molto amato.
Buonasera, buonasera a tutti da Sergio e Valeria.
Buonasera a tutti.
E ben tornati alla seconda puntata della rubrica Il FAI in Radio. E come stai Valeria, tutto bene?
Bene, molto bene. Questa bella puntata, l'insegna della bellezza, mi fa già stare bene.
Perfetto, diciamo subito che la trasmissione che abbiamo programmato, abbiamo visto nascere la settimana scorsa l'abbiamo pensato e organizzato insieme al FAI Giovani e vi presento quindi subito il rappresentante del FAI Giovani Summit del Tronto, Ilario De Luca. Ciao Ilario. E poi...
Salve, buonasera a tutti, ben ritrovati.
Ciao. E Federica Balloni del FAI Giovani di Ascoli Piceno.
Buonasera a tutti.
Buonasera. Allora, siamo qui per iniziare il nostro percorso nei luoghi del cuore, i tanti luoghi del cuore che sono presenti in tutta Italia e soprattutto sono presenti anche nella mia città natale, che è San Benedetto del Tronto. E per l'occasione abbiamo pensato di iniziare con uno dei due, diciamo, luoghi del cuore più votati a San Benedetto, perché in realtà ce ne sono tanti. E iniziamo con la Torre sul Porto, che si trova nella Riserva Sentina. E per l'occasione inseriamo subito in diretta due rappresentanti di questo luogo del cuore. E ve li presento, uno io e uno Valeria.
Okay.
Io presento Albano Ferri, presidente dell'Associazione Sentina.
Buonasera Albano.
Buonasera. Ciao. A tutti.
Buonasera.
Che Albano, tra l'altro, è stato già ospite di Marche Biscuits, questo lo dobbiamo dire.
Eh sì, una bellissima iniziativa a cui ho partecipato molto volentieri e mi ha fatto piacere poi sapere a posteriore che ha avuto un grande successo.
Esatto. E poi avremo modo di continuare a parlare con te. E un altro ospite che ci farà compagnia questa sera è Sisto. Buonasera, Sisto Bruni.
Buonasera.
E lui viene qui come rappresentante di Lega Ambiente.
Per il circolo di San Benedetto del Tronto.
Sì, esatto.
Ok. Perfetto. Ilario. Quando più o meno 3 settimane fa, anche forse anche un mese fa, abbiamo parlato per la prima volta, ci eravamo incontrati appunto per... questo luogo del cuore. Ci spieghi un attimo l'attività del FAI intorno ai luoghi del cuore e poi il luogo del cuore della Sentina. Ilario, ci senti?
Penso che ho un piccolo ritardo, Ilario, nella
sì.
Voce. Vero? Ok.
Ho un leggero ritardo, però sento, sì. E, innanzitutto grazie per questa seconda opportunità che Radio Incredibile ci dà. E, promuovere questa iniziativa del FAI è un'occasione davvero importante. I luoghi del cuore, come abbiamo detto la scorsa settimana, sono tutti quei luoghi che sono vicini a noi, ma in un certo senso lontani, perché abbandonati, perché poco curati, perché a volte anche dimenticati. Il FAI, con questa votazione che avviene ogni 2 anni, vuole ridar voce a questi beni e non dimentichiamo che, come già detto, è possibile votare più voti presenti all'interno del sito del FAI, ma al massimo una volta sola. E, ripeto, grazie perché è un'occasione davvero importante per sensibilizzare. La parola chiave, infatti, che abbiamo ripetuto anche più volte durante questo mese di votazione è infatti proprio sensibilizzare i cittadini a essere vicini a questi temi.
Esatto, è quello che ci dicevi, ritieni più importante, no? Ribadire quello che già abbiamo ampiamente detto la scorsa volta, cioè che è possibile votare più luoghi, no, Ilario? Dice che questo è il punto centrale dell'importanza della divulgazione di queste informazioni, no? E anche delle puntate che stiamo dedicando appunto al FAI per scegliere, diciamo, dei luoghi da votare, ma anche poterne votare più di uno.
Sì,
certo, si possono votare tutti i beni presenti in questo sito, che ricordiamo è fondambiente.it, ci si connette poi in maniera facile e rapida a quella che è la scheda dei luoghi del cuore. Invitiamo, è un po' una chiamata quella che vorrei fare, tutti i cittadini a segnalare ogni giorno nuovi beni, nuovi luoghi, perché questa alla fine è la missione del FAI. Non è un disperdere le forze, ma è un dar voce a un territorio.
Se posso aggiungere qualcosa, gli altri obiettivi del FAI sono anche valorizzare il territorio, ma anche, diciamo, il restauro, che, diciamo, valorizzazione e restauro sono degli obiettivi legati tra loro. E, conoscendo, diciamo, i beni che abbiamo nel nostro territorio, c'è questa valorizzazione, appunto. Per cui sì, c'è la sensibilizzazione che passa poi con la valorizzazione, infine con il restauro.
Albano, perché la Torre sul Porto è un luogo del cuore per Albano Ferri?
Una bella domanda, del resto siamo qui apposta. Guarda. Io in premessa voglio dire, riallacciandomi a quello che ha appena detto Ilario, che i luoghi del cuore sono un po' come i libri, i film, forse anche i figli, no? Cioè, nel senso che non necessariamente bisogna sceglierne uno e leggerlo a più bello. In realtà ce ne sono tanti di luoghi del cuore ed è corretto ed è giusto eleggerli, come è stato detto, a portarli all'attenzione del pubblico, del grande pubblico in questo caso, perché se c'è il FAI dietro a questa iniziativa sicuramente ci sarà un grande pubblico. Adesso, perché la Torre sul Porto come luogo del cuore? Beh, potrei dire che esistono almeno per me due livelli di motivazione, che quello personale, che probabilmente oltre a me stesso interessa una ristretta cerchia di amici che hanno vissuto o almeno frequentato questo luogo, e l'altro livello, che indubbiamente è più importante perché è di carattere generale, che dovrebbe interessare tutti gli ascoltatori, cioè quali sono queste motivazioni. Innanzitutto la storia di questo edificio, che nasce come edificio militare progettato e realizzato tra il 1543 e il 1547, che tra l'altro rappresenta una delle più antiche costruzioni ancora, diciamo, in piedi nel comune di San Benedetto del Tronto, perché poi San Benedetto del Tronto non è che possa vantare chissà quante altre monumenti del genere. Se togliamo il torrione del Paese Alto, la Torre Guelfa e la Caserma Guelfa, oltre alla Torre sul Porto non ce ne sono più, diciamo, di questa epoca. Questa Torre sul Porto faceva quindi parte, nella metà del 1500, di una lunga catena di torri di avvistamento marittime che iniziavano, diciamo, nel basso Adriatico, nell'Adriatico meridionale, e mano a mano risalivano verso nord, che avevano la funzione, diciamo, proprio di avvistamento, perché quella era l'epoca degli sbarchi frequenti di pirati, dei turchi saraceni c'erano all'epoca, e quindi la costa si difendeva facendo queste costruzioni, appunto, che servivano come avvistamento. E tra l'altro questa qui è particolarmente importante, quella della Sentina, perché poi, mentre se andiamo in Puglia o anche qui nell'Abruzzo, ce ne sono ancora diverse di torri che sono rimaste conservate, belle, verso nord in realtà non c'è, io perlomeno non ne conosco di simili, diciamo, oltre la torre sul porto, andando verso nord non me ne vengono in mente, quindi già da solo questo aspetto basterebbe, insomma.
È un aspetto
detto
importante.
Ciò, diciamo, è un aspetto molto importante. Questa è una torre ottagonale che inizialmente era alta 14 metri, quindi una torre imponente, che poi dopo, successivamente, circa un secolo dopo, nel 1673 circa, è stata ridimensionata, è stata abbassata di 4-5 metri, ma intorno si è edificato un fortino. Mm-hmm. Perché, diciamo, da torre d'avvistamento è diventata una struttura doganale, no? Aveva un ruolo attivo nei traffici portuali e quindi, diciamo, viene leggermente trasformata, ma comunque conserva la sua importanza. La sua importanza specialmente data dalla posizione geografica, no? La posizione di questo edificio è proprio a cavallo tra due regioni che un tempo in realtà erano due stati, no? Perché parliamo dell'Abruzzo, che faceva parte del Regno di Napoli, il Regno delle Due Sicilie, eccetera, eccetera, quindi, diciamo, sempre comunque nell'ambito del Regno, e dalla parte delle Marche invece c'era lo Stato Pontificio, quindi questa struttura che è proprio qui a cavallo tra queste due regioni riesce nel corso del tempo ad assorbire un po' queste due culture molto importanti, diciamo, dell'epoca. E beh, non scordiamoci che, appunto, per le Marche rappresenta la porta d'ingresso, perché la torre sul porto si trova proprio nel lembo di territorio che è, diciamo, è l'angolino in basso a destra delle Marche, quindi è la porta d'ingresso del territorio, e non scordiamoci nemmeno che è il terminale della strada consolare della Salaria, per chi viene verso Roma. La Salaria finisce a Porto d'Ascoli, e quindi a poche centinaia di metri dalla torre sul porto. Non so se mi sentite bene, perché io sento un po' di rumori sotto, datemi conferma che sta andando tutto bene.
Tutto benissimo. Io ti sento benissimo, sì.
Vabbè, se allora posso continuare o già vi ho annoiato?
Molto interessante, anzi. È bellissimo ascoltarti, Albano.
Nel frattempo ho mandato le foto, non so se avete visto direttamente dal sito.
Infatti sì, vedevo passare delle foto e quindi non ero più sicuro che di essere ancora in onda.
Eravamo tutti incantati ad ascoltarti, Albano. Tutti silenziosi, vabbè, a bocca aperta.
Siete troppo tutti molto buone, avete compassione del povero vecchietto che sono io questa sera in mezzo a tanti giovani. Ecco, non scordiamoci poi il contesto in cui esiste questa opera, cioè si trova proprio al centro di un'importante riserva naturalistica, perché è bene ricordarla che la riserva naturale regionale Sentina è stata eletta riserva perché è l'unica zona umida tra il Gargano e la foce del fiume Po, e quindi, diciamo, ha un importantissimo valore da questo punto di vista, e la torre sul porto è il simbolo stesso della riserva. In effetti, diciamo, se vogliamo fare un parallelo, la torre sul porto identifica la riserva Sentina, così come il Colosseo identifica la città di Roma, no? Se io voglio far conoscere a qualcuno, che voglio dire in maniera sintetica, dove si trova, faccio vedere la foto della torre sul porto e mi dice siamo nella riserva Sentina, così come faccio vedere il Colosseo e mi dice siamo a Roma. Quindi oltre ad essere il simbolo della riserva Sentina, appunto è il simbolo di un'intera comunità, che è quella della Sentina e di Porto d'Ascoli, perché non scordiamoci che qui alla torre sul porto hanno dimorato, ci sono state delle famiglie storiche, cioè qui per parlare soltanto del 1900 in poi, ci sono state famiglie che poi si sono diffuse per Porto d'Ascoli, per San Benedetto. Ecco, voglio ricordare alcuni nomi, la famiglia Ferri a cui io appartengo, la famiglia Iaconi, proprio all'inizio del secolo c'erano i Ferri e Iaconi, tra l'altro i soprannomi erano Boch e Boccio, quindi è una cosa simpatica. E poi ci sono stati i cameli detti Nevi, e i cipolloni detti Strechi, cioè sono tutte famiglie fortemente radicate qui nel territorio, nel comprensorio, e tutte quante hanno avuto sono nati, molte di queste persone sono nate qui alla Torre sul Porto. Ecco, mi piace anche dire che in realtà è un luogo che unisce, quindi un'altra ragione per votarlo, perché questo è un luogo di unione, perché la caratteristica che ha, cioè questa faceva parte della proprietà dei Marchesi Sgariglia, che all'epoca, parliamo della fine del 1800 e l'inizio, i primi anni del 1900, avevano parecchie proprietà che si estendevano da Ascoli Piceno fino al mare, e tra l'altro quindi avevano questo, un pezzo della attuale riserva Sentina appartiene adesso al comune di Ascoli Piceno, che l'ha ereditato per... in qualche modo il testamento dei Marchesi lasciava i propri beni ai poveri della città che poi dopo sono stati identificati nelle varie strutture tipo ospizi eccetera eccetera, fino ad arrivare al comune di Ascoli Piceno che adesso gestisce questi beni. Quindi è un luogo che unisce perché in realtà nasce come proprietà del comune di Ascoli Piceno, ma viene gestito nella riserva Sentina dal comune di San Benedetto del Tronto. Quindi ecco che è anche un anello di congiunzione tra due realtà molto importanti. Non scordiamoci, infine, poi mi taccio e do la parola a qualcun altro.
Hai detto tutto adesso.
Sì, dico, non scordiamoci per ultimo che questo luogo, come tutta Riserva Sentina, è la meta di scolaresche. Ci sono circa 4.000 studenti, soprattutto ragazzini, all'anno che vanno a vedere la Riserva Sentina e vanno a vedere in particolare la Torre sul Porto. Quindi è un simbolo di educazione ambientale, un simbolo molto importante. Ecco qua. Poi magari se mi rimane un po' di tempo alla fine vi dico anche cosa potremmo fare per aiutare questo luogo, ma non voglio rubare spazio agli amici. Esatto.
Non spoileriamo ancora. E allora direi di dare domanda.
Come orale adesso siamo sul 7 per Albano, quindi che è promosso, però potrebbe dare di più.
Aspettiamo la sua tesina scritta perché sappiamo che ha qualcosa da diffondere.
Erano questi i temi che mi piaceva ripercorrere questa sera, oltre a quello che mi piacerebbe fare come aiuto per la Torre sul Porto, un aiuto che ci può dare il FAI, che ci può dare la Regione Marche, eccetera, eccetera, ma lo diremo un po' più in là.
Sì, sarà la domanda finale che ci giocheremo proprio, sarà il perché il FAI ha a cuore questa torre e cosa può fare per questa torre. Invece volevo chiedere a Sisto, si accende il microfono perché è silenziato, ok. Quali sono le caratteristiche, le peculiarità della riserva? Perché appunto la torre è rappresentativa della riserva, che è un luogo meraviglioso.
Allora, la Sentina, che Nel 1982 Federica, Valeria, Sergio e Ilario erano dei bambini e noi come Lega Ambiente ci abbiamo messo il cuore perché organizzammo la prima iniziativa di spiagge pulite, la prima in Italia che organizzammo, la organizzammo in Sentino.
Complimenti.
Quell'anno, dal 1982 in poi, ogni anno sistematicamente abbiamo organizzato spiagge pulite per dare la nostra forza, per far vedere che c'eravamo e volevamo che la riserva, che la Sentina diventasse riserva, perché nel 1982 vi posso assicurare che era un ammasso di sterpaglie, era un degrado più assoluto, era un periodo in cui avevano costruito l'Ascoli Mare e tutti i calcinacci che hanno trovato lungo l'Ascoli Mare li hanno buttati tutti in Sentina. Era un disastro. E noi come associazione ci abbiamo messo il cuore per preservarla per le generazioni future, che in questo momento siete voi. Quindi diciamo che questa riserva voluta con il cuore degli ambientalisti dell'82 è vi aggiunta a voi così come la vedete oggi, che non ha niente a che vedere come era nel tempo passato. Quindi cosa dire, le peculiarità, è una riserva naturalistica unica, diciamo che dal Gargano fino al Po è l'unico lembo di terra dove ci sono dei laghetti dove gli uccelli di pasto possono fermarsi ed essere osservati da naturalisti, fotografi, ma anche gente comune che si trova a passare con la propria famiglia sulle altane adesso presenti, dalle quali è possibile vedere tutte queste specie di anatidi fantastici che poi non si trovano da altre parti. E quindi diciamo che per noi come associazione è stato un grosso successo essere riusciti a far sì che la Sentina, che era una zona acquitrinosa, umida, una zona che nessuno voleva che diventasse così come è oggi, ma bensì volevano costruirci.
Anche una centrale nucleare, tra parentesi.
Un po' di tutto, un po' di più. E come oggi diciamo che è un qualcosa che ci abbiamo messo il cuore, ma ci siamo riusciti.
E si vede, è percepibile anche da chi lo sceglie per passeggiare, no? Luogo prezioso ed è un luogo protetto per molti motivi, quindi sia perché ci sono appunto delle specie, come ci dicevi tu, no? Che non troviamo dal Gargano, se non sbaglio, scusate, io parlo da ignorante, nel senso che non conosco nello specifico questo, però essendo una riserva immagino che ci siano delle specie protette o che ci siano delle specie che non troviamo in altri luoghi.
Durante il periodo di passo diciamo che abbiamo di tutto di più, abbiamo anche avuto la bellezza di molti fenicotteri che non sono molto rari, insomma, da vedere, quindi che dire, eccoci che ci troviamo di fronte in un piccolo paradiso in cui è possibile osservare animali che non si riesce a vedere normalmente fuori dal Gargano e Po.
Ok, c'è stato un attimo un reset del nostro sistema di regia. Ok, siamo tornati tutti online. Stavi dicendo, Sisto, scusami.
Sì, stavo dicendo insomma che la peculiarità della Sentina è quella che dà la possibilità a tutti, perché essendo riserva è fruibile da tutti, di poter osservare delle bellissime specie che altrimenti dovremmo andare o alla foce del Po o al Gargano per poterle vedere.
Ma tipo per esempio il fenicottero che è passato a Mozzano un mesetto fa. Si è fermata la Sentina oppure ha proseguito per il Po?
Allora, adesso in questo periodo nella Sentina abbiamo dei laghetti che danno la possibilità a diverse specie di animali di fermarsi, perché non dimentichiamo che non tutti i siti sono idonei per gli animali. Quindi bisogna ripristinare, bisogna dare la possibilità agli animali di essere a proprio agio. Quindi se si creano le condizioni tali per far sì che il fenicottero possa fermarsi in sentina, ecco che il fenicottero si ferma in sentina.
E tipo un autogrill, una cosa del genere, per l'ambiente.
Fortunatamente non necessita di questo il fenicottero rosa, diciamo. Comunque in sentina ci sono tutti gli... siamo riusciti a ricreare tutti gli spazi naturali per far sì che possano essere il salotto di molti animali di transito.
Poi immagino nel lockdown degli ultimi 2 mesi, non avendoci avuto rumore, macchine che passavano, che poi alla sentina c'è un continuo traffico anche di camion che vanno al depuratore, eccetera, immagino che si siano magari soffermati un po' di più, un po' più giorni.
Beh, il lockdown indubbiamente ha influito tantissimo, ma non solo sulla sentina, anche nelle nostre colline picene,
sì,
che sono scesi giù caprioli, sono scesi giù altri animali che normalmente non si vedevano. Per cui ecco che quando l'uomo non disturba l'ambiente
si riprende i suoi spazi.
Certo.
Diciamo che noi siamo ospiti nell'ambiente, non il contrario.
Dovrebbe essere così.
Poi, dovrebbe
sai,
essere
a così. Volte non è proprio la condizione ideale.
C'è l'alunno albano che ha alzato il dito.
Volevo dire, adesso, poiché Sisto e Sergio hanno nominato il termine lockdown, eccetera, quindi ci fa ritornare al periodo che abbiamo appena trascorso, ecco, una cosa importante che si è notata in questi ultimi giorni, cioè appena è finito il lockdown, io ho visto tantissime persone visitare la riserva sentina. Francamente devo dire che prima non ne avevo mai viste così tante. Questo ci deve un po' far pensare al valore, all'importanza degli spazi. Cioè noi a volte trascuriamo quello che è il valore di avere in una città così densamente abitata come San Benedetto del Tronto, di uno spazio come la riserva sentina. Cioè io spesso quando mi trovo a parlare con amici o diciamo anche in altri contesti divulgativi tipo questa sera, mi piace fare sempre il paragone che la riserva sentina sta a San Benedetto un po' come Central Park sta a Manhattan. Cioè ormai San Benedetto sta diventando qualcosa simile a Monte Carlo o a Manhattan, cioè costruiamo da tutte le parti. Avere uno spazio libero come quello della sentina è un valore che apprezzeremo in futuro ancora più di quanto stiamo apprezzando adesso, e ne è testimonianza appunto il fatto che appena siamo riusciti a mettere il naso fuori e non si poteva più andare al centro commerciale o a fare l'assembramento davanti a certi locali, la gente ha preferito fare la passeggiata in sentina. Quindi pensiamoci bene quando occupiamo tutti gli spazi delle città con le costruzioni.
È un po' il nostro polmone verde, ma anche lo spazio selvaggio più vicino che abbiamo. Io lo paragono spesso appunto al Gargano, come abbiamo detto prima, ma anche il Conero per me ha lo stesso valore, no? È quello spazio dove mi ricarico, perché appunto essendo così puro e così libero da tante sovrastrutture che possono essere gli edifici, ma sono a volte anche una densità massiccia, no? Lì il mare e l'ambiente veramente sono per me fonte di ricarica, ecco. Però volevo dire, Sergio, se sei d'accordo, sì, che Albano possiamo dargli un 10 anche in matematica, perché stasera con i paragoni lo vedo ferratissimo. Ci ho fatto 2-3x sta y, che direi che questo vale per matematica, che dici?
Sì, sì, dai. Anche se lo vorrei risentire ancora, quindi lo potrei anche rimandare a settembre, vediamo.
Buona idea, buona idea. Okay. Sarei curiosa di sapere da Ilario, non so se sto spoilerando qualcosina, ma il FAI, allora innanzitutto come si trova la torre, in che stato è al momento?
La torre, anche qui Albano ci ha fatto fare una bellissima passeggiata improvvisata in pochissimo tempo, però ci siamo resi conto anche noi stessi che c'è veramente poco, è rimasta poca spiaggia tra la torre e la battigia, e questo è un segnale d'allarme che difficilmente non si può ascoltare. La sensibilità verso il territorio è qualcosa che deve essere di tutti. Se non sbaglio, proprio quando ci siamo conosciuti, Albano, qualche tempo fa ormai, ti avevo detto che secondo noi giovani la Sentina è anche il biglietto da visita delle Marche per chi viene da sud. Alla fine, anche questa è la realtà, è un luogo verde, un polpone verde, può essere paragonato a Central Park, però è un qualcosa che per chi viene dall'Abruzzo o chi, come dicevamo prima, arriva dalla Salaria, si trova davanti. Quindi dovrebbe essere solo per questo, insomma, solo per questi due motivi tutelato e salvaguardato nel tempo. Poi come gruppo giovani ci stiamo dando da fare, abbiamo fatto rete, come si dice, abbiamo creato un network di contatti e ci siamo resi conto che l'interesse intorno a questo luogo è davvero enorme. Ci sono fotografi che si sono appassionati a questi temi, ci sono paesaggisti, ci sono professionalità di ogni tipo che si sentono parte della Sentina. Io ripeto, l'obiettivo del FAI è quello di sensibilizzare, valorizzare il territorio e infine, come ci insegna anche la nostra presidente regionale, non ultimo il tema del restauro, del recupero, che dovrebbe andare di pari passo con la valorizzazione. Noi ci siamo avvicinati in questo periodo, per chi non lo sapesse, noi ci siamo costituiti anche l'anno scorso, abbiamo fatto da poco un anno, però ci siamo avvicinati ad altre realtà di San Benedetto, come la Caserma Guelfa, voglio dire, tutto il territorio dovrebbe essere preso in considerazione. Se uno va a vedere le varie schede presenti, si trovano dei beni, penso che poi tutti conoscono, come Santa Maria della Rocca, come la Fortezza di Acquaviva, come anche il castello di Sant'Andrea a Cubra, con una manciata di voti, 5, 10, 15 voti, ma il territorio è nostro, e voglio dire, dobbiamo dargli voce. Federica è diventata espertissima in questo periodo, ci siamo dati da fare indagando sul territorio. Che dici, Federica, riguardo?
No, ma io ricordo agli ascoltatori che sul sito del FAI ce ne sono molti altri anche nel territorio di Ascoli Piceno, come l'Eremo di San Giorgio, la piscina d'acqua santa, ma anche la chiesa di Sant'Angelo Magno. E quindi votate, ricordo anche che una persona può votare più di un bene e che potete proporne altri. Come è stato per la piscina e le grotte d'acqua santa, sono state promosse da un comitato che ha iscritto il bene nella lista dei beni del cuore. Quindi per chi ci sta ascoltando e per chi magari guarderà questo video, se volete proporre un luogo che diciamo vi sta a cuore tra virgolette, fatelo, potete farlo, è semplicissimo e c'è anche la guida sul sito.
Grazie Federica.
Ok, io nel frattempo stavo verificando sul sito del FAI e dei loghi del cuore. Se nel frattempo che voi parlate, io vi faccio la condivisione dello schermo e l'animazione della votazione.
Va bene.
Aiutiamo.
Quindi, Federica, cosa può fare il FAI per la torre? Andiamo al concreto.
Allora, il FAI intanto può mandare un messaggio al cittadino, poiché comunque non tutti conoscono le bellezze del nostro territorio. Io, per esempio, è la seconda volta, questa settimana è stata la seconda volta in vita mia che ho fatto proprio un giro nei pressi della zona della Sentina, ed era la prima volta che vedevo, diciamo, con i miei occhi appunto questa struttura. E anche la mia famiglia, comunque la maggior parte delle conoscenze che ho, non hanno insomma idea del territorio, delle bellezze naturalistiche che ci sono a due passi, se ci pensiamo, a due passi da dove abitiamo. Noi cerchiamo il bello, cerchiamo di viaggiare, comunque sia di vedere cose nuove e posti di interesse, quando alla fine abbiamo una marea di posti comunque a interesse storico, artistico, naturalistico, proprio a due passi da casa.
Certo, essendo tra l'altro l'Italia la detentrice del 70%, no? Delle bellezze del mondo in ambito culturale, quindi è facile, sì, che poi perdiamo un po' di vista che siamo circondati di monumenti meravigliosi. Quindi è bello porre l'attenzione, come fate voi, su qualcosa che magari...
E in questo modo valorizzare, far conoscere, sensibilizzare al target, diciamo, al mio, come al un target più adulto, insomma. E poi, comunque sia, intervenire su questi luoghi. Perché comunque ogni bene ha una situazione diversa, per cui ci possono essere interventi di diverso tipo, non solo il restauro del bene, che possano comunque sia valorizzarlo.
Mm-hmm. E la torre, Albano, ti faccio una domanda nel frattempo che va avanti la ricerca di Sergio. La torre è fruibile in questo momento?
Oh, bravissima. Allora questa è una domanda... Che aspettavo, perché mi dà l'occasione di parlare di questo fatto. In realtà, diciamo, i problemi più grandi che ha in questo momento la torre sono fondamentalmente due, poi magari ce ne sono anche altri, ma fondamentalmente due. Il primo, in qualche modo, l'ha rievocato Ilario, che è stato proprio sul posto, e insieme abbiamo visto quanto poca spiaggia ci sia rimasta in questo momento a separare la torre sul porto dal mare, e siamo andati in un periodo di calma. Se noi fossimo andati a dicembre c'erano esattamente 9,5 metri, cioè il mare era arrivato a 9,5 metri dalla torre. E non a caso lì abbiamo lanciato una campagna di raccolta firme per sollecitare il presidente della regione Marche, Ceriscioli, a attuare il progetto che esiste e che è ricompreso nel piano di difesa della costa delle Marche come protezione dell'area della Sentina. Però questo è nel progetto, ma mancano i finanziamenti, quindi in realtà hanno già previsto l'intervento, che tra l'altro è stato studiato nel 2009-2010 dall'ISPRA, che è un istituto del Ministero dell'Ambiente, quindi non è che uno studio che abbiamo fatto io e Sisto, che siamo appassionati e andiamo lì molto spesso. L'hanno fatto tecnici competenti, hanno studiato dei modelli e hanno anche trovato una soluzione, che fondamentalmente è quella di mettere delle barriere soffolte, quindi diciamo che non all'occhio non vengono viste, quindi lasciando l'orizzonte libero, ma di una ampiezza tale da spezzare il moto ondoso e quindi, diciamo, ridurre fortemente il fenomeno dell'erosione, che su tutta la costa marchigiana, anche qui da studi fatti, è il punto di maggiore erosione è proprio quello davanti alla costa della riserva Sentina. Ma è anche semplice capire perché è l'unico posto dove non ci sono scogliere, quindi okay. È facile che il mare li abbia. Quindi il problema numero uno, salvare l'edificio, perché purtroppo il tempo non bada, diciamo, alle nostre chiacchiere, se vogliamo, per quanto interessanti e istruttive, però il tempo fa il suo corso e il mare va dietro. Per cui se noi non riusciamo nei prossimi 2, massimo 3 anni a fare questo intervento di protezione, non ci sarà fai che tenga, ma l'edificio della Torre sul Porto andrà a finire sott'acqua. Quindi problema numero uno. Quindi perché è importante che i FAI giovani abbiano focalizzato questo edificio? Perché è importante l'attenzione a livello comunale, ma non solo, in questo caso regionale e forse anche nazionale, per dire: signori, stiamo perdendo un bene prezioso, cerchiamo di intervenire prima possibile. Questo, diciamo, è il punto focale. L'altro punto che mi suggerisci tu, Valeria, dice: ma in questo momento è fruibile la Torre sul Porto? No, purtroppo no. La Torre sul Porto in questo momento è un bellissimo monumento, ma privo di vita, privo di anima. E un edificio così, che nel corso di oltre 500 anni è stato sempre abitato, e specialmente, diciamo, nell'ultimo scorcio, fino agli inizi degli anni 2000, è stato abitato da persone che erano eccezionali, persone che erano... Forse l'hanno fatto diventare loro, diciamo, il luogo che è adesso. Diciamo, c'erano due vecchietti che si chiamavano Olivo e Sina, e loro lì erano il prototipo di quello che dovremmo essere tutti, cioè erano accoglienti al punto che ogni viandante che passava attraverso la Torre sul Porto si fermava, tornava l'anno dopo e tornava tutti gli anni successivi. Io nell'arco di vita che io posso ricordare, ci sono stati inglesi che vedevano la partita nel 1970 Italia-Germania e facevano il tifo per noi perché stavano a vedere la partita lì insieme a Sina Olivo. Ci sono stati olandesi, ci sono stati amici di Brescia, insomma tutta l'Italia, tutta l'Europa che è venuta a San Benedetto ed è passata la Sentina, ricorda la Torre sul Porto. E vederla adesso da 20 anni che semplicemente adesso un monumento restaurato, va bene, eccetera, ma ancora non fruibile. Perché? Perché non fruibile? Perché devono essere fatte delle opere, per esempio, di consolidamento al tetto, e quindi finché non ci saranno queste opere non ci si potrà andare dentro. È stato approvato un progetto ed erano anche partiti i lavori di realizzazione di un'aula didattica importantissima, wow, perché sarebbe un punto di ritrovo di tutte le scolaresche, e quindi, diciamo, fare delle lezioni all'interno di quest'aula. È un progetto che il comune aveva approvato, anche finanziato, è partito, si è bloccato e non sappiamo ancora quando potranno riprendere i lavori. Quindi l'altro obiettivo, diciamo, primario è quello di renderla fruibile, perché a me piacerebbe francamente che tutti, specialmente i bambini che vanno a vedere la riserva, perché come diceva prima Sisto, i bambini di oggi saranno quelli che gestiranno questo luogo tra 20 anni, mi piacerebbe che loro avessero la visione che abbiamo avuto noi dell'edificio Torre sul Porto, e io vi assicuro che è veramente affascinante, perché voi provate a immaginare nel piano basso, dove effettivamente c'erano spazi angusti perché c'erano delle celle, perché dovevano anche contenere eventuali prigionieri, persone che venivano magari isolate, sospette di malattie dell'epoca. Guarda caso ritorna ogni tanto questo aspetto anche oggi, no? Nel 1600, quando fu trasformato in un fortino, veniva usato anche come luogo di quarantena per chi arrivava dal mare, e all'epoca c'era la peste, quindi bisognava stare attenti a mettere mettere in circolo, diciamo, sia le merci che arrivavano, ma anche le persone che le trasportavano. Quindi certo, questi spazi all'interno che sono bellissimi, sono affascinanti, e purtroppo sono chiusi, quindi io ve li racconto abbastanza male, ma mi piacerebbe che voi possiate vederli, diciamo, con i vostri occhi, ma non, ripeto, non è tanto perché è un luogo bello, è perché è un luogo che unisce, è un luogo che è qualcosa di magico. Chi conosce la Torre sul Porto non la scorda. Io, da questo punto di vista, ho un po' di
nostalgia. Un po' di volte.
No, nostalgia, no. No, mi piace fare mia una frase che ho sentito dire da Neri Marco Re, che tra l'altro è bravissimo e fa tantissimo per le Marche, e la Sentina, diciamo, la Sentina e la Torre sul Porto, se la conosci la ami, se non la ami è perché ancora non la conosci.
Mi sembra perfetta e assolutamente adeguata questa frase rispetto a quello che hai detto finora, Albano. Comunque ci hai fatto vedere con i tuoi occhi, attraverso i tuoi occhi abbiamo visto qualcosa che ci racconti. Mi chiedevo questo, appunto, se la torre fosse fruibile, perché immagino anche che da lì la vista sarà meravigliosa, no? Essendo alta un tot.
Non a caso avevano costruito 500 e rotti anni fa il torrione in quel luogo, perché c'era una vista stupenda che prendeva tutto il litorale, il porto, lì si chiama Torre sul Porto perché anticamente c'era un porto, c'era il Porto Vecchio che arrivava, da studi fatti, arrivava fin sotto la caserma guelfa. Porto Nuovo, perché poi il Tronto negli anni, diciamo, è arretrato. Inizialmente noi abbiamo trovato delle cartine, io e il mio amico Mirko Pavoni, con cui abbiamo fatto il libro Sentina Storia e Storia, abbiamo trovato delle cartine in cui la foce del fiume Tronto andava oltre la Torre sul Porto, cioè sfociava a nord della Torre sul Porto. Poi mano a mano il Tronto è stato in qualche modo incanalato, arginato, e adesso la foce scorre dove la vediamo, ma in realtà lì c'era un porto fluviale, insomma, oltre che marittimo.
Caspita.
Una domanda che viene dal pubblico, adesso ve la posto. Marco Cecilian, se non sbaglio, da ricordare anche l'attività molto importante della LIPU in Sentina.
Certo, certo.
Oltre all'Associazione Sentina, la Lega Ambiente e l'IPU, ci sono altre?
No, queste sono Associazione Sentina, Lega Ambiente e l'IPU, sono le tre associazioni che compongono la direzione della Riserva Sentina. E, diciamo, sono tre associazioni che il cui parere viene richiesto per ogni attività che viene svolta in Sentina, cioè il comitato di indirizzo. Adesso, ecco, spendiamo un minuto per dire come viene gestita la Riserva Sentina, perché è importante. Allora, la Riserva Sentina è gestita da un comitato di indirizzo che è composto da due membri nominati dal Comune di San Benedetto del Tronto. Quindi il presidente e il vicepresidente del comitato di indirizzo vengono espressi dal Comune di San Benedetto del Tronto, che poi è l'ente gestore della riserva. Uh-huh. Oltre queste due persone c'è una persona designata dalla Regione Marche, una persona designata dalla provincia di Ascoli Piceno e una persona designata dal comune di Ascoli Piceno. Quindi questo, per ritornare a quello che dicevo prima, è un qualcosa, la Sentina, che unisce un po' il territorio, a partire dalla regione Marche, la più alta provincia, e i due comuni. Oltre a questo comitato di indirizzo c'è appunto la direzione, che è un organismo, diciamo, tecnico, composto da tre associazioni, e quando il comitato di indirizzo ha in animo di fare delle iniziative, degli interventi, chiede il parere alla direzione. La direzione dà il proprio parere, che non è vincolante, nel senso che non è che poi alla fine che qualcuno può pensare alla fine è la direzione che decide, no, la direzione dà un proprio parere che non è vincolante perché è il comitato di indirizzo poi che prende la decisione, però è comunque un parere che viene sempre in qualche modo ascoltato. E per tornare alla domanda, la LIPU svolge un'azione importantissima, non ultima quella che ha portato avanti negli ultimi 3 anni, di un censimento, ha fatto un censimento molto importante e questo censimento ci ha evidenziato come nella Sentina tra quelli che vivono in maniera stanziale e i migratori sono stati catalogati circa 180 specie di uccelli. Adesso 180 specie di uccelli in un'area, se vogliamo, limitata, diciamo, di circa 170 ettari, ci dà l'idea, ci dà la dimensione dell'importanza di questa zona, che, come abbiamo detto prima, è un po' quello che nella corsa autostradale troviamo come autogrill di sosta, quindi se dovessimo fare 1000 chilometri e non avere una sosta dove prendere un caffè, qualsiasi umano si sentirebbe male. Anche gli animali non sono diversi da noi, hanno bisogno, diciamo, di queste sosta.
È un punto strategico.
E quindi ecco, l'importanza della LIPU è assolutamente riconosciuta.
Abbiamo un sacco di domande dal pubblico, quindi piano piano ve le facciamo vedere. Volevo fare soltanto una domanda volante assisto prima di presentare le domande dal pubblico. E visto che sei di Legambiente, la mia curiosità è come si comportano i turisti nella zona, nel senso lasciano l'ambiente come lo trovano oppure allora, o no? Qual è il vostro lavoro più grande come Legambiente?
La cosa bella di tutto è che chi va in Sentina, in una riserva naturalistica, che adesso sia la Sentina sia un parco nazionale, ci va perché ha qualcosa, insomma, dentro, altrimenti andrebbe al supermercato.
Certo.
Quindi è una persona, insomma, attenta all'ambiente e difficilmente lascia lo sporco, lascia la lattina di Coca-Cola oppure lascia qualcosa nel sacchetto di plastica buttato nell'ambiente. Il problema invece è che purtroppo ci sono sempre quelle persone che fruiscono della riserva Sentina, magari a volte non per scopi naturalistici, ma bensì così si trova a passare con il motorino, con la bicicletta, e a volte dimenticano praticamente che si trovano all'interno di una riserva. E può capitare di trovare praticamente qualche rifiuto che non dovrebbe essere lì, insomma.
E certo, non essendo una discarica.
No, diciamo che non è. Sono rari, diciamo, le parti portate dall'uomo, diciamo che sono rare, però comunque sia le troviamo a volte. Noi come associazione facciamo dei monitoraggi costanti, perché essendo una zona poco antropizzata è anche una zona in cui ciò che il mare porta è quello che il mare ha. Quindi ciò che sta nel mare a volte lo troviamo nella spiaggia della Sentina, perché mentre nelle spiagge dove ci sono i gestori puliscono tutti i giorni, quindi qualsiasi cosa arriva viene tolta, nella Sentina diciamo che è, ecco, lo specchio di quello che è il mare. Quindi se il nostro mare è pulito, la Sentina è pulita. Se il nostro mare è sporco, la Sentina è sporca. E quindi come associazione abbiamo attivato già da diversi anni un'iniziativa che si chiama Beach Litter, dove andiamo a contare uno a uno ciò che troviamo sulle spiagge della Sentina per sapere cosa c'è nel mare Adriatico e cosa praticamente viene buttato dall'uomo nei fiumi e nel mare.
Certo.
Quindi in realtà anche nei fiumi.
Sì, nei fiumi principalmente, perché poi abbiamo il Trondoli molto vicino che ci porta praticamente tutto ciò che ne viene gettato nell'entroterra. E diciamo che ecco, la Sentina, diciamo che oltre alla parte naturalistica è anche una parte molto importante per sapere cosa ci dobbiamo aspettare dal nostro mare. Quindi niente, diciamo che un'altra iniziativa molto bella è quella lì del, che abbiamo lanciato insieme a tutte le tre associazioni, l'associazione Sentina e l'IPU, che è quella praticamente di passeggia, osserva e pulisci, nel senso che abbiamo messo a disposizione delle persone dei cofanetti dove all'interno ci sono dei sacchetti biodegradabili. Le persone arrivano, prendono il sacchetto e se trovano qualcosa lungo la loro passeggiata lo raccolgono, lo legano e lo lasciano nei posti di raccolta. E abbiamo visto che questa cosa qui funziona, quindi c'è una forte sensibilità da parte di chi visita la Sentina.
Certo, come dicevate all'inizio, molti hanno a cuore questo posto, no? Quindi voi spesso avete citato il termine cuore, ho fatto caso, no? Anche se non fate parte del FAI, anche senza nominare i luoghi del cuore, però ritenete che questo appunto è un luogo prezioso, un luogo particolare. Vogliamo vedere le domande dal pubblico, Sergio?
Sì, allora, innanzitutto bene, i complimenti ad Albano, l'abbiamo passati prima, da parte di Carlo e di Ermanno.
Sono tutti amici, sono tutti
i tuoi seguaci.
Li ho pagati.
Ok, allora abbiamo Claudio che ci chiede: mia moglie chiede, anzi, quindi lo chiede a nome della moglie, Lilia, che salutiamo. Chiede se ci saranno ancora le camminate con gli asinelli.
Rispondo io a... Sì, rispondo io a questa domanda, perché diciamo, no, come associazione Sentina proprio è una delle iniziative che curiamo in maniera particolare, diciamo, che abbiamo fatto per 14 anni di fila, questa passeggiata, proprio si chiama così, passeggiata alla Sentina in compagnia degli asinelli. Dice no, un nome più corto non ce l'avevate? No, passeggiata alla Sentina in compagnia degli asinelli. E diciamo l'abbiamo iniziato a fare proprio nel momento in cui è stata istituita la riserva. La riserva è partita a dicembre del 2004 e noi già nel 2005, nell'estate del 2005, abbiamo organizzato con l'obiettivo di far conoscere a chi ancora della Sentina non ne sapeva un granché, oppure l'aveva, come ha ricordato prima Sista, l'aveva un po' abbandonata a quella che erano state le storture di fine anni 70-80, no? Quando c'è stato il tentativo di, purtroppo anche riuscito, quello di bonificarla e di renderla un luogo su cui poi costruire alberghi o appartamenti, insomma. E quindi chi non tornava più in Sentina perché non la sentiva più sua come l'aveva conosciuta, abbiamo cercato di riportarli. Questi erano i nonni, perché poi dopo i nonni accompagnando i nipotini con gli asinelli, ecco perché gli asinelli serviva per attrarre i bambini venivano accompagnati dai nonni e così riuscivamo a far vedere ai nonni i lavori che stavamo facendo lì alla riserva di ripristino di tutto l'habitat che loro ricordavano di anni prima, e i bambini magari che la vedevano la prima volta. E l'abbiamo fatta per 14 anni e quest'anno devo dire che credo che sia fortemente a rischio per i motivi che sappiamo, il fatto che alla passeggiata partecipano normalmente oltre 500 persone tra bambini e adulti, purtroppo non siamo in grado di garantire la completa sicurezza e quindi con le disposizioni che ci sono attualmente non crediamo di riuscire ad organizzarla anche quest'anno. Non è ancora ufficiale, questa è una decisione che dobbiamo prendere di concerto con la Riserva Sentina e con le altre associazioni. Tra l'altro non è ancora uscito, non a caso, il calendario degli eventi della Riserva Sentina, che ogni anno di questo periodo già esce. In questo momento non è ancora uscito, proprio perché è condizionata dagli eventi che ci sono. Quindi siamo in attesa, ma sono piuttosto pessimista. Secondo me quest'anno potrebbe non esserci.
Quest'anno la musica classica non ci sarà.
Sì,
Ripeto, non è ancora uscito il calendario. Già il discorso della musica sulla spiaggia è qualcosa che potrebbe essere controllato meglio, perché è già un evento un po' più di nicchia, perché si svolge al mattino, all'alba, molto presto, quindi normalmente ci sono 150-200 partecipanti e magari possono distanziarsi adeguatamente sull'arenire. Ma la passeggiata con gli asinelli, in realtà, poi proprio per come è fatta, per come è composta, perché poi dopo ovviamente tutti i bambini vogliono andare a toccare gli asinelli, eccetera, eccetera, è a rischio assembramento. Quindi di sicuro è l'evento che rischia di più. Altri eventi li vedremo insieme e pubblicheremo un calendario quanto prima. Ci dispiace, purtroppo quest'anno è così, però ci sono delle priorità. La salute. Di ognuno in questo momento è più prioritaria, anche della passeggiata alla Sentina.
Aspetteremo il prossimo anno, vediamo che dai commenti che molti sono affezionati a questa passeggiata con gli asinelli.
Immagino di sì. Ecco, voglio ricordare, visto che parliamo di passeggiate, che alla Sentina ci si va con criterio, nel senso che non è un parco giochi, è una riserva sentina, quindi la priorità in qualche modo è data all'ambiente e agli animali che ci vivono, per cui gli umani ovviamente possono tranquillamente andarci, però devono passeggiare nei sentieri, non possono fare le escursioni fuori dai sentieri, non possono andare sulla duna. Molti ci dicono: ma perché ci sono dei paletti e delle corde sulla riva del mare che delimitano? È un modo per delimitare la zona dunale. Siccome la fascia dunale è una zona molto fragile, oltre che essere molto importante, dobbiamo cercare di preservarla. Quindi abbiamo proprio messo questa delimitazione per indicare al visitatore: rimani sulla spiaggia e non oltrepassare questa corda. Spesso mi incontro delle persone magari un po' più anziane così e mi dicono: vabbè, ma io qui ci venivo da bambino, venivo a prendere la liquirizia, passeggiavo. Io gli dico: vabbè, anch'io prima sul lungomare, prima di esserci la pista ciclabile, ci passavo con la macchina, adesso c'è l'isola pedonale e con la macchina non ci si può più andare. Quindi il mondo cambia, per fortuna in questo caso in meglio, perché ben vengano le piste ciclabili e le aree protette, e bisogna rispettare le regole. Però, come diceva Sisto, normalmente chi va in una riserva di questo genere ha una sensibilità elevata, quindi le regole rispetta. Può capitare il visitatore così estemporaneo che va a fare un giro alla Sentina e magari non conosce bene le regole, non si rende conto e magari qualche piccola trasgressione può farla. Però in generale sono
è tutto ben segnalato,
ben educati, sì, è anche abbastanza ben segnalato.
Passiamo a un'altra domanda, Sergio, visto che ne vedo tante.
Sì, Andrea ci chiedeva più o meno il costo delle opere di
alla
penso
torre,
di
no? Quando parlavamo della ristrutturazione del tetto della torre.
Penso alla torre oppure o quello o quello degli scogli.
Ah, sì, allora
penso che parlasse della torre.
Vabbè, vi possiamo dare i dati che abbiamo. L'intervento delle scogliere soffolte più il ripascimento necessario, che dovrebbe interessare circa un chilometro e 700 metri, che tanto è l'estensione sulla linea costiera della riserva, è stato rivalutato recentemente dalla Regione Marche, dovrebbe aggirarsi come costo intorno tra i 9 e i 10 milioni di euro, la posa in opera delle scogliere e il ripascimento. Ovviamente la spesa per ripristinare, per rendere nuovamente agibile la torre sul porto è decisamente inferiore, perché già sono stati spesi dei soldi per il restauro esterno e per eliminare tutte le opere costruite nell'epoca recente che l'avevano in qualche modo deturpata. C'è stato un intervento conservativo di questo genere. Mancherebbe da ripristinare il tetto e fare l'aula didattica, e parliamo di qualche centinaia di migliaia di euro, insomma, quindi no, non parliamo di milioni di euro, parliamo di cifre più basse.
Diciamo che fai potrebbe accollarsi questa spesuccia? Facciamo una domanda diretta, faccio da tramite. Il fai potrebbe accollarsi...
Magari una parte, magari una parte, tutta mi sembra esagerata, magari una parte.
Così possiamo fruire della torre. Mi domando, quale può essere, a parte gli scherzi, l'intervento concreto del fai, in questo caso della sulla torre, no? Potrebbe essere una ricostruzione di questa entità o di questa natura?
Ilaria, vuoi rispondere tu? Ok.
Per questa prima fase il FAI non ha un ruolo attivo nel recupero, nel restauro. Ricordiamo che la campagna dei voti per i luoghi del cuore non è una competizione, non nasce come tale ed è giusto ribadirlo. È un modo per diffondere, abbiamo ripetuto già diverse volte, la sensibilità per il territorio. Poi dipende da quella che è la risposta dei cittadini. Voglio dire, sembra dalle persone che ci stanno ascoltando, dalle domande che stanno arrivando, che l'interesse è forte, è numeroso. Prima Sisto diceva che è un'iniziativa che è andata molto, molto bene, che ha avuto un importante anche riscontro, è quella che si è tenuta tra Legambiente, Associazione Sentina e la Libu. Quindi anche loro ci confermano che il fare rete gioca un ruolo importante. Noi l'altra volta abbiamo fatto questa prima puntata con il FAI, unendo le forze insieme anche al gruppo Giovani di Teramo. Questo per in qualche modo far passare il concetto che il FAI non ha limiti regionali, non ha nessun tipo di vincolo, ma va oltre qualsiasi tipo di concetto. Anzi, invito tutti gli ascoltatori a visitare la classifica, il sito del FAI. Se non sbaglio, al terzo posto, qualche giorno fa, c'era la ferrovia Cuneo Ventimiglia-Nizza. Cioè un progetto che addirittura va oltre il territorio nazionale. Colgo ogni occasione insomma, per ribadire che il FAI c'è, il FAI è attivo sul territorio e i cittadini possono dar voce a quello che è il loro bene. Quindi dipende sempre dai cittadini e dalla risposta che danno a questa iniziativa.
Quindi diciamo che viene valutato un numero minimo di voti?
Sì, alla fine c'è comunque quello che è un premio, diciamo. I primi tre avranno poi quello che è un rimborso di 50. Sì, vedo, questo è il primo, il ponte dell'acquedotto. Avrà un rimborso di 50.000 euro, 40.000 euro e 30.000 euro. Però alla fine le cifre di cui parlavo prima sono ben altre. È il concetto di recupero che deve passare. Vediamo al monitor la ferrovia che citavo prima, ci sono beni di ogni tipo. Si vede poi anche in rosso come sono anche differenti questi luoghi. C'è un borgo, ci sono delle chiese, ci sono aree naturali come nel caso della Sentina, ci sono tutti i luoghi possibili presenti sul nostro territorio. Federica, come dicevo prima, ci siamo fatti una cultura di quelle che sono le ricchezze della provincia di Ascoli. Prima stavamo citando anche altri beni nella stessa città di Ascoli.
Sì, ve ne dico alcuni come la chiesa del Sant'Angelo, la piscina d'acqua santa, ma anche diciamo nel nostro comune la fortezza di Acquaviva, il mulino ad acqua di Piedicava, ce ne sono davvero moltissimi. E quindi invito nuovamente ai nostri ascoltatori di andare proprio sul sito e di digitare il nostro comune e di vedere tutti quelli che sono... tutti i beni che sono stati proposti appunto da persone e da comitati. E ricordo inoltre ancora che ognuno di noi può votarne più di uno.
Fai bene a ricordarlo, Federica, perché è vero ed è il motivo per cui ci soffermeremo anche nelle prossime puntate, negli altri beni, no? A descrivere con attenzione, come abbiamo fatto oggi, anche gli altri beni della zona che voi proponete come luogo del cuore. Vogliamo andare avanti con qualche altra domanda, Sergio? Che abbiamo, vedo che sono comparse molte richieste.
Allora, in realtà, vabbè, diciamo, Claudio ci dice, cioè, allora sulla sentina troppa sovrastruttura e troppa burocrazia? Rispetto, penso, a quando parlava del consorzio e la presenza di più persone.
Albano, provo un attimo a dare una risposta io.
Vai tu.
Che quando si viene creata una riserva, okay, viene fatto uno statuto. In questo statuto praticamente vengono messi chi deve fare cosa. E quindi non è che nasce una riserva così dove tutti possono dare il loro contributo. Sono state scelte appunto nella direzione sentina, sono state scelte tre associazioni ambientaliste. Perché? Perché sono le tre associazioni ambientaliste che sono sul territorio. Non è che c'era, potevano essere anche altre, tipo Greenpeace, tipo il WWF, però non essendo presenti sul territorio non sono state inserite. Così anche gli enti che sono stati coinvolti sono il Comune di San Benedetto, il Comune di Ascoli, che è proprietario di più della metà della sentina, provincia e regione. Quindi quando viene creato un ente, come l'ente Riserva Sentina, è ovvio che chiamiamola burocrazia, però diciamo che la prassi è quella di creare delle responsabilità. Pensate che la direzione della sentina, quindi il presidente e il direttore, vanno in base alle elezioni comunali, quindi quando cade l'attuale giunta viene eletto un altro presidente e un altro direttore. Quando si rifà la provincia lo stesso, e anche quando si rifà la regione. Quindi ecco che c'è un cambiamento, non ci sono sempre le stesse persone a fare le stesse cose, e questo è la potenzialità di una riserva regionale, che cambia in base al volere, diciamo, della popolazione. Quindi se il popolo decide di cambiare bandiera e di eleggere un'altra giunta, ecco qui che presidente tutto il contesto viene tutto stravolto, insomma. Quindi ecco che questo permette praticamente a una riserva di essere anche molto flessibile sulle scelte, insomma, non radicarsi in certe scelte fatte da partiti magari che da anni sono lì, che vogliono per forza fare cose. È una, diciamo, è flessibile, dai, diciamo
flessibile. E poi essendo un luogo di incontro e di congiunzione, come diceva Albano, è bello che anche le varie associazioni, i vari enti che si occupano appunto della riserva trovino proprio un momento di scambio in questo. Mi sembra di capire che c'è. Quindi Albano, ti vorrei chiedere se hai esaurito tutti gli argomenti che avevi piacere di condividere, altrimenti ti lasciamo ancora spazio, perché è un piacere ascoltarvi, sono molto contenta di avere questi ospiti questa sera.
A me personalmente fa piacere esserci in questa trasmissione e quindi non ho fatica a continuare a dire cose. Ecco, una cosa che mi piace sottolineare, ribadisco un po' quello che hanno detto sia Ilario sia Federica, cioè questi esponenti giovani del FAI, il fatto di andare a trovare quelli che sono un po' le candidature che il FAI ha messo nei vari comuni e cercare di votarle tutte, perché a un certo punto qui si è restaurato un equivoco di fondo, per cui se si votava la torre sul porto non si poteva votare Villa Rambelli Cervoni, che è l'altro luogo del comune di San Benedetto del Tronto, e viceversa, diciamo che è una polemica che fa un po' ridere, insomma, no? Perché dopo, basta dire che li puoi votare tutte e due, e siccome solo a San Benedetto del Tronto ci sono circa 50.000 persone, adesso una metà di queste avranno il cellulare con Facebook, dare un voto a tutte e due vorrebbe dire raccogliere 25.000 voti, invece siamo a poco più di 700 e in questa c'è un po' la stortura, insomma, no? Perché o sto discorso non riesce a prendere piede, non si riescono a sensibilizzare tutti i cittadini, e da questo punto di vista forse la colpa sarà anche un pochino nostra, e stasera stiamo cercando di colmare questa lacuna, oppure qualcuno non ha capito qual è il meccanismo, che non è una corsa a il mio luogo è più bello del tuo, cioè, a me piace un luogo, ma non escludo che possa piacermene anche un altro, per cui invito ancora una volta a votare i luoghi di San Benedetto del Tronto, i luoghi di Ascoli, i luoghi di Acquaviva, cioè votiamoli tutti i luoghi del nostro territorio.
Certo. Grazie Albano per aver sottolineato di nuovo questa cosa, no? Perché ci è capitato anche di interfacciarci con persone che invece pare che non abbiano ancora chiaro questo concetto, quindi è bene ribadirlo, e la mia domanda provocatoria prima ad Ilario sottintendeva proprio questo: il FAI agirà nel momento in cui saranno i primi tre, quindi i voti da dare sono tanti, quindi impegniamoci tutti quanti a votare tutti questi luoghi del cuore e vediamo insomma di sostenere questa campagna, che già soltanto fare comunque una puntata radio su questo, voi che siete qui ci raccontate le vostre esperienze, per me è già una ricchezza unica ed è già un motivo assolutamente valido per cui il FAI sta facendo il suo dovere, cioè sta in qualche modo raccontando quello anche alle vostre generazioni, dico adesso Ilario e Federica, perché siete un po' più giovani di me e Sergio, state portando a conoscenza anche i più giovani dei luoghi che magari non avrebbero conosciuto diversamente. Tu stessa Federica prima ci dicevi lo stesso. Vero? E allora i nostri ospiti vogliono aggiungere... Vai, prego.
Continueremo a lavorarci e a insistere, perché è vero ci sono solo 700 voti al momento, ma comunque puntiamo ad averne molto di più, sia per il bene, ripeto, della Torre Rasentina che per gli altri.
Fino a quando è aperto la possibilità di votare?
Fino al mese di dicembre, quindi c'è un bel po' di tempo.
Allora sì, allora cioè, pensiamo di coinvolgere anche un po' più gente delle 700 attuali, dai.
Certo, certo, siamo positivi.
E con questi suoni di tamburo di fondo possiamo dire che quindi la prossima puntata parleremo della villa, vero Sergio? Iniziamo un attimino a dare qualche anticipazione. Sergio si è bloccato, penso, sì. Allora, ok. Perché altrimenti sarebbe imbambolato, ma non penso che duri tutta questo tempo. Quindi, allora, la prossima puntata, Ilario, ce la preannunci tu?
Sì, la prossima puntata tratterà del tema di Villa Rambelli, un altro luogo importante di San Benedetto. Io colgo l'occasione per ringraziare Albano per questa importante precisazione. Noi stiamo facendo di tutto, stiamo lavorando sui social, su Facebook, Instagram. Invito tutti gli ascoltatori a mettere un like nella pagina di Ascoli e di San Benedetto. È importante capire che in questa fase dare voti a tutti i beni presenti non è un disperdere forze, ma è in qualche modo dar voce a un territorio. E questo lo vediamo dalle risposte che in questo primo mese ci sono arrivate.
Quello che mi raccontavi succede nel nord delle Marche, ad esempio, no? Anche nel nord Italia, dove sono molto più presenti diciamo, i voti, no? Sono stati molto, molto attivi.
Sì, ci sono davvero tanti beni, tanti voti, tantissime tipologie di luoghi. C'è una risposta molto differente. Ripeto, il FAI c'è, è attivo qui nella provincia di Ascoli, quindi per chi volesse inserire nuove schede siamo sempre a disposizione anche per promuovere qualsiasi tipo di iniziativa che parte e poi continua anche dai comitati territoriali.
Benissimo. Sergio, è tornato?
Eccolo.
Sì, sono tornato. Sametto, sta piovendo forte, quindi okay. Probabilmente è un attimo andata giù la connessione. C'era un commento di Ermanno Consorti, che non mi torna corrente, chiede se è possibile pescare la sentina.
È una bellissima domanda, È una bellissima domanda, perché in effetti ogni tanto si incontrano dei pescatori che non si rendono conto di dove inizia e finisce la riserva sentina, e allora magari si mettono lì sull'arenile e pescano. In realtà c'è un regolamento della riserva che in pratica riassume in due articoli cosa si può fare per l'esercizio della pesca, anzi meglio cosa non si può fare, perché vieta nella maniera più assoluta di pescare negli specchi d'acqua salvastri, diciamo in tutti i laghetti è assolutamente vietato pescare. Verso il mare, quindi se ci si mette sulla pattuglia verso il mare, per pescare occorre un permesso della riserva sentina, e questo permesso qualche volta è stato concesso a delle società che fanno pesca no kill, quindi società riconosciute eccetera eccetera, che passano attraverso la riserva sentina e chiedono appunto di fare queste gare particolari, che poi sono gare a livello nazionale, quindi sono gare anche importanti. Allora in quel caso, in qualche occasione, la riserva sentina ha concesso dei permessi per esercitare l'esercizio della pesca no kill, altrimenti non si può pescare liberamente. Quindi nei confini della riserva, che lo ricordiamo va a nord dal fosso collettore della sentina fino al fiume Tronto, in realtà non si può pescare se non si ha un permesso della riserva sentina. Spero di aver risposto all'amico Ermanno che era curioso, evidentemente è un pescatore, oppure ha qualche amico pescatore che gli interessava chiarire questo aspetto.
È possibile. Abbiamo altri commenti, Sergio, o ci avviciniamo alla conclusione?
Penso che ci arriviamo alla conclusione, adesso controllo. Vabbè, passiamo per onor della cronaca, Cristiano Sguerrini, che dice anche Grottamare per il FAI, quindi sopportiamo quindi tutti i luoghi del cuore, sempre Grottamare, ma anche Acquaviva.
Esatto.
E ci siamo.
Ci siamo, quindi sì. Io ringrazio personalmente i nostri ospiti speciali di questa sera, Federica e Ilario del FAI, e se volete, come abbiamo fatto l'altra volta, se volete salutarci con un ultimo commento, un'ultima frase, ci farebbe piacere.
Chi attacca?
Vai tu Albano, vai.
Che sei caldo.
Attacca Albano.
Allora, io ringrazio ovviamente Valeria, Sergio, ma soprattutto ringrazio tutta Radio Incredibile perché fa queste bellissime iniziative. Io ho già partecipato a Marche Biscuit qualche mese fa. E è bello, diciamo, avere una radio che dà spazio a questi temi così importanti e così sentiti. Quindi un grazie particolare a Radio Incredibile, anche perché poi le altre radio non ci chiamano, quindi grazie.
Grazie a voi. Del cuore, diciamo.
E un grandissimo ringraziamento a Ilario, Federica, tutto il FAI, ma soprattutto al FAI giovani, soprattutto ai giovani, perché ragazzi, qui parliamoci chiari, noi dobbiamo sperare nei giovani. Noi abbiamo fatto il nostro tempo per certe battaglie, magari le stiamo ancora facendo, però cominciamo a avere qualche anno sul groppone e vedere giovani che si interessano a questi argomenti, che sono così sensibili, che sono così ricettivi, ci danno in qualche modo un premio per il lavoro che abbiamo svolto negli anni precedenti. Come diceva Sisto, nell'82 sono iniziate delle battaglie, adesso vediamo dei giovani che raccolgono queste battaglie e le portano avanti. Quindi la soddisfazione è più grande, appunto, vedere che si è seminato bene e che cominciano i germogli a spuntare. Diciamola
grazie
così.
Al grazie Pano. A tutti. Grazie. Passiamo la parola a Sisto.
Sì, anch'io ringrazio Radio Incredibile per questa possibilità che ci è stata concessa. Complimenti al FAI che, essendo un fondo, si avvicina anche alle associazioni ambientaliste e ci dà una mano per valorizzare le bellezze che abbiamo. Io questa sera sono qui non per spingere da una parte o non spingere da un'altra, ma bensì sono qui per dire che nel Piceno ci sono tantissime bellezze che vanno valorizzate e quindi ben vengano iniziative come questa per valorizzare il nostro territorio e niente che dire, votate tutto ciò che potete votare. La cosa importante è il nostro territorio va valorizzato. Qui, ecco, questo, diciamo, l'obiettivo è questo qui.
Grazie. Sì,
poi Federica e Ilario rappresentano proprio le bellezze del nostro territorio, no? Sono due bellissimi ragazzi e quindi fanno fare bella figura alla loro fondazione.
Come rappresentanti. Sergio, okay. Stavi dicendo?
No, dicevo grazie Assisto e grazie ad Albano per i complimenti, fa sempre piacere, anche se noi lo facciamo con passione e con assoluta
naturalezza. Diciamo,
naturalezza, fa sempre piacere, insomma, ecco.
Bene, Federica e Ilario, allora ci vediamo alla prossima puntata.
Sì,
grazie. Vorrei ringraziarvi.
Vi ringraziamo ancora.
Figuratevi, per così poco. Un'oretta.
Avere queste possibilità di descrivere quello che in questo caso due gruppi giovani stanno facendo è importante. La comunicazione è importante, come abbiamo detto più volte, il fare rete. Grazie Albano e Assisto per tutte le spiegazioni, i tecnicismi che ci hanno fornito. Continuate a votare perché i luoghi del cuore finiscono il 6 dicembre, se non sbaglio. Quindi di tempo ce n'è ancora.
Il 15 dicembre. Siamo 15.
Ok.
Bene, andiamo, abbiamo tempo fino a dicembre.
Sì, sì.
Intanto diamo appuntamento a tutti gli ascoltatori la prossima settimana. Ancora non sappiamo bene se sarà di mercoledì, giovedì,
no,
venerdì.
Dovrebbe essere venerdì, perché giovedì si è infilato Claudio con l'ultima puntata degli anni 90.
Che merita comunque,
che merita comunque essere vista per un ospitone, la capiamo, e niente, quindi
vi salutiamo, no, tutti,
grazie.
Salutiamo gli ascoltatori, i telespettatori, i radioascoltatori, tutti quanti, un grazie infinito ad Albano e Assisto.
Ciao,
buonasera a tutti. Ciao.
Ciao, buonanotte.
Singolo può fare molto.
Aiutateci a salvare un monumento, dateci un voto.
Per mantenere una cultura, una storia italiana.
I comportamenti virtuosi generano nuovi comportamenti virtuosi.
Non
non serve una distruzione per far cadere un edificio quanto piuttosto il dimenticarsene.
Hanno fatto di tutto per riuscire a mantenere questo luogo del cuore.
E coinvolsi gli studenti, la gente comune.
Le vittorie del FAI ci hanno fatto sentire comunità, fare qualcosa per un monumento molto, molto amato.